Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata del Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente, in compagnia di Francesca Romana e di Barone, che vado subito a salutare. Barone, mi senti? Ci sei?
Mi sento forte e chiaro, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera, buonasera Barone, bentornato ad una nuova puntata. E un tema come sempre centratissimo, perché parliamo appunto di equinozio di autunno.
Sì, parliamo di equinozio d'autunno e in particolare ci agganceremo all'October Equus, una festività romana antica.
Sì.
Sì, questo ci dà un po' il diciamo, ci apre un po' il campo e ci permette di approfondire tutto questo periodo, tutto il periodo autunnale. Come forse abbiamo notato, no? Già l'autunno è entrato a gamba tesa in questo momento, in questa settimana, sì, abbassamento drastico delle temperature, piogge forti e continue, bello, cioè questo è il mio periodo dell'anno preferito in cui ci torniamo dal cazzo d'estate.
questo
fuoco.
Va bene, no, lo sappiamo che tu insomma hai diciamo una preferenza, sì, dai, sì. Diciamolo così, poi tutte le stagioni sono belle, tu hai una preferenza per quelle insomma l'autunno, dai, va bene, ci sta. Come molti altri, perché insomma leggiamo anche spesso post di persone appunto che sono estremamente contente che è arrivata la pioggia, il freddo e l'autunno, definendo addirittura a Barone l'autunno non una stagione ma una forma mentale, una forma mentis, una predisposizione mentale. Sei d'accordo con questa
Assolutamente
affermazione?
Assolutamente sì, d'accordo, ma anche di più, una predisposizione proprio interiore, una predisposizione spirituale. Quello che faremo oggi è con grande fanatismo a sostenere quello che i romani praticavano in questo periodo, proprio adesso un po' più seriamente, diciamo, assecondando quello che era il ciclo annuale. Qui ci troviamo comunque di fronte a una porta importante dell'anno, una delle quattro porte dell'anno, l'equinozio di autunno, appena passato il 22 di settembre della settimana scorsa è avvenuto questo passaggio,
sì,
che la Terra compie nel suo percorso attorno al Sole, compiendo questa ellittica,
sì,
e si trova nella settuata, più o meno ancora ci siamo, cioè non è che è passato così tanto tempo da essere così distanti dal centro perfetto dell'ellittica, dell'equo,
sì,
l'equinozio appunto,
sì,
in cui giorno e notte si equivalgono, ore di luce e ore di, sì, buio si equivalgono. Insomma,
la stessa parola equinox vuol dire esattamente questo, che ci sono come,
esatto,
la notte, uguali alla notte, chiaramente le ore di sole, di luce.
E guarda caso poi andavano a chiamare quello che oggi noi chiamiamo cavallo, secondo l'accezione araba, perché dovete sapere che in latino il cavallo era equo, no? In latino arcaico.
Sì, ecco.
Poi diciamo l'influenza linguistica dei vari schiavi contenuti a Roma chiamavano lo stesso caballus. Anziché equo caballus,
certo,
cioè anche la pronuncia leggermente più da distingue,
diciamo, già ti dà fastidio, di la verità che sto caballus ti dà un po' fastidio.
Sì, sì, mi dà tanto fastidio.
Beh,
ecco, invece arcaicamente viene chiamato equo.
Sì, ma infatti
equo,
anche
equo, ricorda.
Anche l'etimologia delle parole oggi italiane, equino, equitazione,
sì,
hanno chiaramente la radice della parola più antica.
Esattamente, esattamente. Sì, sì, fortunatamente abbiamo caratterizzato almeno la specie come,
certo,
equina. E sì, l'October Equus era una festa importante e ricorda già appunto etimologicamente l'equinozio, equo, qualcosa di equo, cioè, quella, sì, certo, in questa festività.
Certo.
Noi prenderemo spunto da questa e parleremo anche di tanto altro, ma credo che prima di fare questo ci prendiamo una piccola pausa.
Assolutamente, quindi andiamo a sentire i Manowar con Hail and Kill e poi torniamo subito da voi.
I'm falling.
Eccoci tornati al canto della civetta per parlare appunto dell'equinozio e di tutta insomma questo rito che c'era dietro questo equinozio nell'antica Roma. Adesso lascio subito la parola a Barone, prima però salutiamo Luca. Luca che saluta Barone e chiaramente sa che l'artefice di queste scalette musicali meravigliose è lui, e quindi Luca ti fa i complimenti, Barone. Quindi un po'.
Grazie, meno male che sono i nostri ascoltatori, sono degli intenditori, era inevitabile.
Ma su Radio Bandiera Nera non avevamo dubbi. Allora, noto che ultimamente ci hanno scritto che ci scrivono più su Telegram che su WhatsApp, quindi a questo punto, per chi volesse fare domande a Barone sulla trasmissione, e diamo l'account di Telegram su cui scriverci, che è Francesca _, che è il trattino basso, Romana 88, e lì potete fare insomma poi le domande che io nell'arco della trasmissione girerò a Barone, a cui ora cedo immediatamente la parola.
Eccoci tornati, sì, ci siamo lasciati all'ottobre, giustamente Francesca riporta l'attenzione verso l'equinozio, cioè che cosa accadeva poi a Roma durante l'equinozio. Ora gli studiosi, quelli bravi, notano che, a differenza ad esempio del Giappone attuale, in cui le quattro porte sono ben scandite da guardiani e divinità e festività predisposte proprio a solstizio d'inverno, solstizio d'estate, equinozio di primavera e equinozio d'autunno, in Giappone queste porte e questo ritmo è scandito sia da divinità che da festività predisposte esclusivamente a queste porte, a questo, sì, a queste date. A Roma in realtà non c'era una vera e propria festività dell'equinozio, anche se questo veniva ritmicamente ricordato e diciamo ritualizzato nelle famiglie. La data dell'equinozio non sortiva una data calendarizzata, ufficializzata, perché il romano in quel momento, come per l'altro, per l'altro equinozio, quello di primavera, si predisponeva e predisponeva la società tutta, la civiltà tutta, a affrontare al meglio il periodo che stava per alle porte, che in quel momento veniva sancito attraverso questa chiara, questo chiaro ingresso verso un'altra stagione, verso un'altra predisposizione sia della natura che dell'animo umano, dell'uomo stesso. E infatti cerco di essere più chiaro possibile, cerco di essere il meno pesante possibile a tal riguardo.
Non ti sentiamo più.
Sì. L'equinozio di primavera, come l'equinozio, partiamo da cose semplici, in modo tale che poi possiamo arrivare a gettare le basi per qualcosa di un po' più complesso. Sì. L'equinozio di primavera, sì, io ho avuto un attimo di titubanza perché nel frattempo Manno mi manda capito, le faccine su WhatsApp, scusate.
Allora la colpa è di Manno e poi vedrà,
certo.
Sarà punito a dovere Manno.
Riprendendo un attimo la concentrazione, entrambi gli equinozi, sì, sono caratterizzati e diciamo dominati, assecondati, guidati dalla divinità Marte. A marzo, nell'equinozio di primavera, intorno al 21-22 marzo, quando interviene questa data, quando interviene questo momento, poco prima il 13, il 14 marzo avvenivano i tubi lustrum, cioè le trombe da guerra venivano lustrate, sì, gli ottoni venivano lustrate per affrontare poi la campagna di guerra alle porte, perché dovete sapere che anche per quanto riguarda la guerra i romani, soprattutto i romani prischi, la Roma prisca, sì, quella diciamo, delle origini, immaginate che siamo già molti anni fa, stiamo parlando di circa 3.000 anni fa, 2.700 anni fa, quindi con tutte le caratteristiche di un momento storico, cioè si era appena arrivati all'età del ferro, si stava approntando a una vita comunque abbastanza diciamo complessa ma dura, e anche se le civiltà e le tecnologie, come abbiamo visto, erano avanzate, ma il rapporto con gli altri popoli era ancora basato su guerra molto spiccia, no?
Certo.
Senza troppi fronzoli. Ecco, e quindi in quel momento storico l'uomo era anche molto più vicino alla natura, cioè seguiva pedissequamente quello che era il ciclo annuale. Oggi abbiamo difficoltà, se non abbiamo un lavoro che ci costringe a stare all'aria aperta, abbiamo difficoltà a distinguere le stagioni, se non fosse che fa buio prima d'inverno, che abbiamo giornate più lunghe d'estate, e che d'estate possiamo andare al mare, ma sostanzialmente cioè, i riscaldamenti in inverno, l'aria condizionata in estate, la certo, temperatura è sempre livellata intorno ai 22-23 gradi, le nostre molecole e cellule si accorgono ben poco.
Questa globalizzazione, possiamo mangiare le fragole anche a dicembre, perché siamo in piena globalizzazione,
sì,
quindi mangiamo non neanche più il cibo di stagione, ormai tu puoi trovare il cocomero a gennaio volendo, e quindi certo.
Sì, c'è cioè questa violentatura della natura, no? Questa violenza che viene operata. Perché tu appunto trovi l'albicocca a gennaio, no?
Sì,
assurda, piuttosto che la fragola, l'ormelone, ma in realtà
è
contro natura una cosa del genere.
Certo.
E tutto questo anche per l'uomo prisco, per il romano prisco, non c'era, era un assecondare la natura e a secondare i suoi ritmi, anche se io ricordo sempre di, se capitate a Roma, ma per i romani è obbligatorio, visitare i fori imperiali in primis, e visitare sopra il Palatino quello che sono definite come le capanne romule. Ora, le capanne romule, se le andate a vedere, c'è rimasto soltanto il basamento e qualche muretto delle capanne del primo insediamento romano sul Palatino, quindi di 2700-2800 anni fa. Ecco, quelle capanne lì, era presente sia l'acqua corrente, potete vedere le tubazioni, erano presenti i riscaldamenti, erano presenti anche l'acqua calda. Ecco, sì, anche loro l'avevano, ma proprio il concetto di natura, la vivere la natura in quel momento era molto più sentito rispetto a noi. E questo preambolo un po' da romanzo, un po' sentimentale, lo possiamo anche lasciare alle nostre spalle, ma ci serve per arrivare a capire che, oltre che la natura nella primavera affermava la sua presenza attraverso lo sbocciare dei fiori, l'irrompere dell'erba dalla terra, l'irrompere delle gemme, no? C'è una violenza,
certo,
del seme e della piantina che deve rompere il suolo per arrivare alla luce. Ecco, questa stessa forza il romano la impiegava attraverso Marte nelle campagne militari di primavera, perché le guerre avvenivano dal marzo fino a settembre inoltrato, i primi d'ottobre, dopodiché cessavano. perché come la natura si ritira in questo momento, come le foglie cadono, la terra si spoglia, i frutti sono ormai tutti raccolti o quelli che non sono stati raccolti sono caduti a terra e sono marcini. In questo momento l'unica cosa che rende ancora attivo la parte, diciamo, dell'agricoltura è la competenza dei vinai, cioè coloro che attraverso l'uva colta da qualche settimana fa, una settimana fa, si procedono nella modifica della stessa in mosto e poi del mosto stesso in vino. Sì. Ecco, l'unica attività agricola all'epoca è proprio quella del vino, che era sotto l'egida di Giove. Interessante che era sotto l'egida di Giove, perché anche a marzo, subito dopo marzo, sì, c'è aprile, diciamo un mese caratterizzato da Venere, sì, da questa divinità, ma attaccato proprio, se vogliamo, infatti aprile c'è 30 giorni, quasi a farlo più corto, c'è maggio, e invece dove Giove è di nuovo presente, in una veste un po' più pomposa, un po' più vittoriosa, mentre ad ottobre in una festa più operosa, cioè colui che sorveglia sulle attività della trasformazione del vino è proprio Giove. Questo sempre per fare un parallelismo tra quello che è l'attività di marzo e l'attività di settembre, i due equinozi. Però mentre Marte è presente a marzo e in questa veste appunto di guerra e di battaglia, cioè c'è il Tubilusium, c'è anche lì una festività in cui una gara in cui le bighe, i cavalli e Marte vengono schierati e vengono esibiti a Campo Marzio, appunto, scusate, come si chiama?
Circo Massimo.
Benissimo. Al Circo Massimo Marte è presente, ed è presente per la sua affermazione, per la sua caratteristica principale, la guerra.
Certo.
Marzo, battaglia. Poi dopo l'affermazione di Giove ci sono divinità più solari e più dedicate alla fertilità,
certo,
alla raccolta delle messi, dedicate proprio al sole, alla vittoria del sole, alla raccolta di tutti i raccolti,
i frutti,
possibili, sia
certo,
le vittorie in battaglia che le messi raccolte nei campi.
Certo, mentre non prendere i frutti,
allora,
tutto quel lavoro.
Dicevo,
è un prendere un po' i frutti di tutto quel lavoro che dall'equinozio di autunno, passando per il solstizio d'inverno, arrivando all'equinozio primavera, poi porta all'estate, quindi un raccogliere i frutti di tutto un anno di lavoro.
Esattamente. Sempre in campo agricolo, se vogliamo restare in campo agricolo e in campo di guerra, abbiamo detto che marzo è presente, dopo andiamo a sviscerare il rito dell'October,
sì, certo,
Ecus, o Ecus October, come Virgilio lo cita. Marte è chiaramente presente a settembre, nell'equinozio di autunno, e in questo caso viene affermata la sua presenza proprio attraverso questo rito che è l'Ecus October. E è presente anche Giove, subito a ottobre, proprio come dicevamo prima, nell'attività agricola di trasformazione del mosto in vino, dell'uva in mosto. Dei più attenti diranno: ma questa non è attività di cui Bacco dovrebbe occuparsi. Sì, è Bacco, il vino, ma il prodotto finale, quello che dà l'euforia, quello che dà anche la giusta spinta nelle festività, nell'essere anche, diciamo, gioiosi, no? del vivere civile. Ma chi trasforma è Giove, e in questo caso in veste di mago, proprio in veste di un mago che si occupa di un'attività agricola. C'è comunque sia Giove che Marte presente in questo momento delicato, in questo equinozio. Marte è presente e quasi va a ricordare che le battaglie sono finite, le battaglie, la campagna di guerra, cioè la campagna di guerra contro il nemico, certo, esterno, contro i nemici di Roma, contro coloro, insomma, o anche con, semplicemente nell'espansione di Roma, no? Nella sua affermazione nel mondo, in quella campagna, in quel momento è finita. C'è un qualcosa che Marte, che riguarda Marte, ma che non riguarda più un nemico esterno. Marte, con la stessa veemenza, deve essere impiegato, e quasi ci ricorda Giove, nella, perché è un'attività che si fa al chiuso, è un'attività che si fa all'interno, è un ritirarsi della natura in questo momento. E poi ce lo ricorda anche un po' più là, perché questo scende dei giorni, delle ore di sole, e questo salire delle ore di buio, quindi questa è quasi una discesa verso il buio, che è una discesa che ha il suo culmine dopo ottobre, dopo novembre, nei Saturnalia, cioè quando è il momento più basso, sì, si arriva a un momento di presenza di Saturno, che va a rovesciare quella zolla che noi avevamo scavato in profondità. Questa discesa nel buio, Saturno la ribalta e la fa tornare alla luce verso il solstizio d'inverno. Io non so se sono stato abbastanza chiaro con i nostri ascoltatori, ho cercato più o meno di fare un preambolo che potesse chiarificare questa discesa e poi questa risalita.
Assolutamente, assolutamente, anche molto bello, perché insomma siamo sempre portati a pensare appunto a Marte a marzo, quindi un Marte comunque nell'equinozio di autunno uno magari ne ha meno conoscenza, mentre è bella proprio questa dicotomia della battaglia col mondo esterno in primavera e della battaglia con insomma il mondo interno in autunno, che insomma è proprio un periodo, sì, in cui vuoi per il clima, vuoi per le minori ore di luce, uno guarda più dentro che non fuori nel mondo.
Sì, c'è questa introspezione, sì, che deve essere quasi la spinta dell'avanti, cioè, mentre la spinta del Marte primaverile è del germoglio che spacca la terra ed esce fuori alla luce, in questo caso è proprio il Marte che spinge la vanga in, sì, profondità, e ci spinge verso questo, tra virgolette, buio, verso questa introspezione profonda che Saturno dovrà, diciamo, rovesciare in Saturnalia a Roma. E qui torno sempre che a Roma non facevano le cose a caso, non è, yeah, che non fossero consapevoli dei momenti presenti dell'anno e della ciclicità stessa. Ma su questo ci torneremo a brevissimo, perfetto, dopo la pausa.
Allora andiamo a sentire adesso Ozzy Osbourne con Straight to the Hell e poi torniamo da voi.
Until your final thrill. kill yourself and I will watch you bleed.
Di questa, appunto, di questo rito che c'è dietro. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che magari volessero approfondire la tematica dell'alternarsi delle stagioni nell'antica Roma con tutti i riti e le festività che ne conseguivano, i fasti di Ovidio consigliamo. Chiaramente per gli amici di Roma lo potete trovare nella nostra libreria Testa di Ferro, per gli altri siamo sicuri che ogni città come il Bargello di Firenze abbia la sua libreria amica. E non si sente niente, che è successo? Allora, eccoci tornati, scusate, c'è stato un piccolissimo problema, siamo tornati subito da voi. C'è ancora un piccolo problema, non riusciamo a sentire, forse è andata via la comunicazione con Barone, ma adesso lo richiamiamo subito, quindi nel frattempo... E allora stavo dicendo, scusate, c'è stato un piccolo problema con la comunicazione, adesso richiamiamo subito Barone, purtroppo è il bello della diretta e di stare anche lontani. Allora, nel frattempo consigliamo a tutti gli amici che hanno voglia di andare ad approfondire la tematica dell'alternarsi delle stagioni nell'antica Roma con tutti i riti e le festività che ne conseguono, consigliamo i fasti di Ovidio, per gli amici di Roma acquistabile nella nostra libreria Testa di Ferro, per le altre città immagino che ci siano librerie amiche come il Bargello di Firenze, altrimenti i nostri ragazzi consegnano ormai in tutta Italia. Barone, ci sei, mi senti?
Ci sono.
Bene, bene, non so che cosa era successo, ma non ti sentivo più, non avevo più la linea. Adesso è tutto tornato, ottimo.
Okay. Salute a voi.
Bene, bene. Allora, niente, sì. Barone, mentre tu non c'eri, io mi sono permessa di consigliare i fasti di Ovidio per chi volesse approfondire, insomma, questa tematica ed avere un po' più di conoscenza su quello che erano i riti e le festività nell'antica Roma.
Sì, sì, i fasti sono un libro da leggere, purtroppo a noi sono giunti soltanto i primi 6 mesi, quindi non sappiamo poi come avrebbe sviluppato o come ha sviluppato, perché credo che lui abbia un problemino con Augusto, con l'imperatore, e poi abbia bruciato i suoi libri per dispetto, i successivi 6, o comunque il successivo percorso da giugno fino a dicembre dell'anno. Va bene, questo comunque da gennaio da gennaio a giugno Ovidio illustra benissimo quello che era un sentire romano anche arcaico, riesce ad approfondire sicuramente.
Perfetto.
E mentre noi cerchiamo di comprendere almeno una parte di questo rito, quello che va a intitolare anche la locandina della nostra trasmissione di oggi, che è l'Ecus October. Allora, descriviamo adesso qual è proprio come si svolgeva questo Ecus October, in modo tale che cerchiamo di far entrare nell'atmosfera anche i nostri ascoltatori. Allora, al Circo Massimo, che è di forma
ovale, ellittica.
Ellittica, esatto. Benissimo, bravissima. Vedo che stai attenta.
Mamma mia, che paura.
Attenzione, perché non ti posso abbacchettare sulle mani.
Mai abbassare la guardia, che sei matto, mai.
Allora, il Circo Massimo è di forma ellittica,
sì.
A caso direbbero,
certo.
Direbbero gli scettici.
Pensavo dicessi caso, le scimmie, invece ti sei tenuto, hai detto gli scettici.
Ne sono tenuto, Ma a caso i romani avevano piazzato all'interno di questo stadio, di questo grosso, come si può dire, anfiteatro,
sì.
Però, cioè, enorme anfiteatro, sì. Quasi dedicato quasi esclusivamente a questa gara, a queste gare, cioè alle corse con le bighe.
Sì.
Ora qui si aprirebbe una parentesi, una disquisizione su gli indoeuropei che utilizzavano la biga piuttosto che la sella diretta del cavallo. Va bene. Diciamo che i romani utilizzavano la biga nella maggior parte dei casi, ma si utilizzavano anche, per esempio, per un reparto dell'esercito, che erano appunto i cavalieri che montavano a cavallo. Per questi esercizi, per questi giochi, per questi riti, si utilizzava la biga, che era composta appunto da questo piccolo carretto e due cavalli che trainavano. E dovete sapere che però casualmente i romani all'interno del Circo Massimo andavano a occupare perfettamente i due fuochi, per chi ha studiato un po' di geometria, o comunque anche per chi non l'ha studiata, alle medie e ai primi superiori te lo fanno fare, te lo fanno studiare queste forme geometriche.
Certo, sì, anche alla materna ormai.
No, alla materna no, però all'elementare, alle medie sì, se non lo sapete siete stati poco attenti, quindi bacchettate sulle mani. Comunque le forme geometriche come l'ellittica hanno due fuochi, mentre il cerchio, no?
Certo.
Il cerchio ne ha uno solo, ha un solo centro.
Certo.
L'ellittica ne ha due fuochi, detti fuochi, appunto. Questo vede, vero?
Sì, sì.
È chiaro?
Chiarissimo.
Molto bene.
Certo.
E all'interno del Circo Massimo, questi due fuochi erano occupati da due bellissimi obelischi.
Sì.
Uno dei quali è ancora presente ed è quello che troviamo oggigiorno a San Giovanni, la piazza di San Giovanni.
Sì. Sì.
L'hanno preso e spostato i cristiani nell'epoca di quello che è definito, che sono definite oggi le divastazioni barbariche.
Certo.
Cioè, quando andavo all'elementare io e ci portavano i fuochi, ma questi sono stati i barbari che hanno tentato con le catene di portare via i marmi.
Certo.
E poi ho scoperto molto più là che questi barbari che portavano via i marmi non è che venissero dal nord, non è che fossero unni o strogodi o chissà chi, ma erano i cristiani che nel frattempo avevano occupato Roma e che si servivano di questi marmi in quantità, che in quel momento nella Roma imperiale c'erano in quantità pazzesca.
Certo.
Per in parte riutilizzarli nelle chiese, quindi tappezzarci, abbellire le chiese cristiane, e in parte il marmo, dovete sapere che se viene cotto a una certa temperatura al forno diventa calce, e quindi in parte per farne malta.
Pensa.
Ora faccio un piccolo, anche un'altra piccola parentesi storica per, parentesi storica per i nostri ascoltatori nel al canto della civetta.
Certo. Quelli li abbiamo noi.
Questa, sì, no, perché poi mi piace molto autocelebrarmi in questa cosa, no? Mi va a sentire molto figo.
Va bene, allora la prossima volta scaricherò un effetto sonoro da applauso, quindi quando tu lo dici, sì, esatto. Ti faccio un applauso sotto, mi pare top.
Scusa, momento ego di Barone. Allora no,
okay.
Dovete sapere che la magnifica, meravigliosa via dei Fori Imperiali, voluta via dell'impero, sì, in realtà, voluta dal Duce, Sua Eccellenza Benito Mussolini,
sì,
che arricchisce e valorizza esponenzialmente questa parte di Roma, no? Questi scavi che poi furono fatti e furono eseguiti per la maggior parte proprio durante il fascismo,
sì,
la riscoperta delle rovine romane. E ora il Duce vuole valorizzare questa scoperta, che, comprendendone assolutamente il valore in profondo, e quello che fecero poco dopo archeologi antifascisti e prime donne con la scopa al culo,
sì,
era di diciamo accusare il Duce di aver con la via dei Fori Imperiali sotterrato parte di quegli scavi. In realtà il Duce con la via sotterrò, è vero, una parte che tra virgolette potrebbe essere interessante, anche se ne ha reso visibile gran parte di questi forni, perché ne c'erano in quantità assoluta, uh-huh, e quella parte che ha coperto erano proprio questi forni che utilizzavano in epoca medievale, in epoca cristiana, subito dopo la caduta dell'impero romano, per trasformare marmi meravigliosi che andavano a abbellire, certo, i nostri templi, e lo trasformavano attraverso questi forni in calce. Ora ha coperto un po' di questi forni, non manco tutti, perché un po' l'ha lasciato, vedi che facevano questi, quindi ve l'ha lasciato pure, ve l'ha lasciato pure a dimostrazione, certo, e sicuramente ne è valsa la pena invece costruire quella via meravigliosa che valorizza e accentua il valore, la potenza romana in questo momento, via dell'impero,
sì,
in quel momento storico. Vabbè, quindi tolta questa parentesi storica del ego barone, torniamo all'ellittica e al Circo Massimo. Dovete sapere che questi due fuochi erano occupati da due obelischi che si stagliano verso l'alto. Lascio agli ascoltatori approfondire il significato dell'obelisco, sì, e del perché viene costruito un obelisco, che è proprio un'antenna verso, sì, il cielo, se vogliamo. E quello che però è interessante sapere è che anche la Terra, come dicevamo poc'anzi, compie un'ellittica intorno al Sole, e il Sole di questa ellittica va a coprire uno dei due fuochi, l'altro tra mille virgolette lasciato scoperto. Lasciamo questo dubbio e questo approfondimento eventualmente ai nostri lettori.
Perfetto.
Sicuramente i romani però non facevano le cose a caso, cioè, vabbè, poi io non voglio essere per forza fanatico, no, però il Circo Massimo è di forma ellittica, e i cavalli percorrevano, come la Terra percorre il Sole, in moto antiorario la corsa, questo percorso.
Sì, il perimetro, diciamo, questo periodo. Il perimetro
del Circo Massimo, della pista del gioco, e attraverso queste bighe con due cavalli. Il carro vincente sacrificava uno dei due cavalli, ed era il cavallo di destra, il cavallo di sinistra, perché era quello che compiva maggior sforzo, essendo, certo, le curve più larghe, certo, sostanzialmente, che doveva compiere.
Stava più all'esterno e quindi...
sì, era sicuramente il vincitore, il campione e anche il più forte dei cavalli. Quello veniva sacrificato. Quindi il vittorioso della gara delle bighe tenuta a Circo Massimo veniva sacrificato. Veniva sacrificato dal Flamen Martialis, appunto, e attraverso la lancia di Marte stessa, e il corpo smembrato, ma non completamente, veniva tagliata la testa, che veniva affidata a uno dei giovani più veloci di Roma, veniva selezionato prima, uno dei ragazzi più veloci nella città, gli viene affidata la testa, e questo ragazzetto di corsa doveva arrivare fino alla casa delle vestali, consegnare la testa alle vestali e le stesse far cadere le ultime gocce del sangue nel fuoco sacro di Roma. Certo. Questo era una parte di cui non approfondiremo, e neanche, cioè, ma non approfondiremo questa volta non per ego, ma per ammissione proprio di ignoranza totale. Ho cercato di approfondire questa parte del rito, per cercare di comprendere il perché parte della testa e il sangue dovesse andare a bagnare il fuoco, in particolare le ceneri del fuoco sacro di Roma.
Certo.
Però l'intuizione ancora non mi è giunta a tal riguardo. Quindi, se dovesse giungere a te, Francesca, o ai nostri ascoltatori,
va bene,
non esitate nell'illuminarci,
nel condividerla
con noi.
Perfetto. Allora, adesso andiamo in pausa, andiamo a sentire gli Hate for Breakfast con Guerra.
La vita è sorda e quota trincea, muri di fango ci coprono il sole, ancora un poco per andare all'assalto, ancora si avvini, si poco del ghiaccio, guerra! La vita urlata in quota trincea, tanti feriti, morti e spie, nero c'è troppo per le anime vere, è l'ira di Dio che guida le schiere! Guerra! La regina severa per le vostre macerie, è tanto per loro sulle vostre miserie, l'unico credo di libertà, il nostro cuore lo conosce in età! Guerra! Tempeste d'acciaio per i giovani cuori, file le giochi per i traditori, brucia nel sole la mia bandiera, nessun compromesso, bandiera nera, guerra!
Bellissimo pezzo, tra l'altro non so se lo fate anche voi, ma quando chiaramente lui dice guerra parte il braccio teso così, no? Adesso non so se succede anche a voi, ma a me viene quasi spontaneo. Però bellissimo pezzo di Hate for Breakfast, pazzesco. Allora, Barone, adesso torniamo a noi e torniamo appunto,
sì, torniamo a noi,
festività.
Sì, cerchiamo di contenere il tempo di Barone, tutto ciò.
Sì, l'entusiasmo.
Allora, ci eravamo lasciati alla testa che
sì,
parte per la casa delle Vestali.
Sì.
E lì il sangue che goccia dalla stessa viene con lo stesso viene fatto bagnare il fuoco sacro a Roma. quindi assolutamente marziale di tutto ciò, questo è tutto sotto la gita di Marte. La coda è interessante perché non ho capito bene in quale punto, ma credo proprio vicino Circo Massimo, forse al Velabro, sotto l'Arco di Giano, sotto l'attuale l'Arco di Giano, forse in quella zona lì. La coda veniva contesa tra due quartieri di Roma,
sì.
La Suburra, cioè i ragazzi e gli uomini provenienti dal quartiere Suburra, che era quello lì che va, per chi conosce Roma, da sotto via dei Fori Imperiali, via Cavour, verso Esquilino,
sì.
Sostanzialmente Monti, esatto, verso Esquilino. E la Via Sacra, i ragazzi provenienti del quartiere della Via Sacra, quindi è un rito molto arcaico perché, cioè, Via Sacra non era abitata poi nell'era imperiale, cioè la Via Sacra forse si intende quelli che abitavano sul Palatino e quelli che abitavano insomma subito
sì.
Fuori verso la Suburra e Spilino,
sì.
Eccetera. E si ammazzavano delle botte, queste due fazioni, semplicemente si pistavano come l'uva.
Va bene, un rito di feti per contendersi questa cosa.
Sì, per ottenere la coda.
Certo.
La fazione vincente, cioè chi rimaneva in piedi sostanzialmente, questa lotta furibonda, poteva pregiare la porta d'ingresso del proprio quartiere con la coda di questo cavallo. Questo magari è un po' più semplice, a parte appunto la marzialità, non c'erano le Gruber o l'italiano che sarebbero. No, non c'erano questi che sarebbero intervenuti inorriditi sulla violenza di questa
certo.
Pratica, di questa usanza, esatto, non c'erano queste
certo.
Questi culi flosci, ma e quindi con orgoglio la coda sarebbe stata esposta nel proprio quartiere. È assolutamente marziale questa pratica, questa usanza, questa parte del rito. Va a scatenare proprio gli ultimi residui della marzialità presente, e forse ci ricorda, adesso facciamo un azzardo in questo, il fatto che lottino tra loro, il fatto che si confrontino queste due fazioni all'interno di Roma, ricorda quasi che la lotta in questo momento deve rivolgersi all'interno e non all'esterno.
Certo, si lotta dentro le mura.
Sono due quartieri di Roma che si combattono, non sono altri,
certo.
Non c'è un esterno.
Certo. Cioè si lotta dentro le mura e non fuori.
Esattamente, si lotta all'interno di se stessi. E va bene, però non c'era Paviano, ci avrebbe spiegato che questo sarebbe per questo era un rito barbaro, questa violenza avrebbe provocato soltanto vittime, atrocità, tutte queste cagate del mondo moderno,
sì,
ecco,
della
sensibilità, no? Cioè
sì.
Questi sono quelli sensibili, capiscono. E vabbè, però lasciamoli alle loro sorti, torniamo invece a noi.
Però questi sono sensibili, però, Barone, soltanto per le loro forme di sensibilità. Non può essere come democratici,
sì.
Se tu la pensi come loro, no? Per esempio, adesso sono molto
no.
Sensibili nel coprire le statue, poi invece c'è un avanzo della pedofilia, quindi nel denudare i bambini, folle, no? Quindi è sempre la loro sensibilità.
Sì, perché, ecco, che questa, cioè, soltanto parlare di, adesso mi ha accennato a questa cosa, no? Che in un uomo sano suscita,
certo.
O meglio, va a occludere la vena che alimenta
sì.
Il cervello, e cioè, vedi rosso in quel punto,
sì,
cioè, dopo,
certo.
Non puoi parlare di violenza, no? Perché tu sei violento,
no,
una
no,
cosa
no.
Del genere, a parte che da è da disagiato, no?
Sì,
minimo, per usare un termine carino, è radiofonico. Sì, sì, sì. Cioè che tu appunto vai a mettere le mutande all'estate, già da lì andresti frustato, poi ecco metti le mutande all'estate ma sostanzialmente nascondi un'ipocrisia enorme,
esatto,
per non urtare la sensibilità della cultura diversa dalla tua, e a quel punto cioè diventa anche quella non più diversa, no? E quindi cioè, che cazzo viene a vedere la statua?
Certo.
Cioè, uguale alla tua che sta giù a Addis Abeba, cioè, la statua di Addis Abeba è uguale a quella che trovi a Firenze, il resto è Addis Abeba, dai, viene a vedere qua, per il cervello. Vabbè, lasciamo
va qua. Bene, va bene.
Non voglio
non volevo innervosirti, vedo che si è chiusa una vena, non volevo.
Poi nasconde anche una grande ipocrisia, perché come dici te invece, ecco, un avanzamento, uno sdoganamento della pedofilia,
esatto.
Quello va bene.
Quello non è urtare le sensibilità, è un
orientamento. No,
certo.
Sensibilità. No.
Certo.
D'altronde c'è sta Papa Bergoglione che... E ci dice che la famiglia, che i nostri figli, lui li accetta qualsiasi orientamento sessuale,
certo,
che si abbiano.
Certo. Vabbè.
Benissimo. Vabbè, è il Papa. Vabbè, non voglio addentrarmi in queste in questo buio, è troppo buio, un po' buio, più il buio di cui parlavamo prima, mi piace di più.
Sì, lo credo.
E quindi questa liturgia, questo rito, questa battaglia interna ci va a ricordare che appunto da questo momento la lotta va tenuta all'interno di noi stessi. E interessante anche che alla fine Chi interviene in tutto ciò, appunto, come dicevamo prima, è il Flamen Martialis. Queste festività sono sotto l'egida di Marte, ma anche se sono così profonde, anche se il significato poi, come abbiamo visto, non va a estinguersi semplicemente nel cercare un propiziamento della forza guerriera che possa permettere di vincere la battaglia e quindi di ingrandire la nostra civiltà. La forza guerriera in questo caso va utilizzata anche, non solo, quindi, perché sennò si crea confusione nel cercare il Marte come Saviano, sostanzialmente, privo di violenza. Non è così, non è possibile questo. Il Marte si esprime anche attraverso la violenza, anzi, quella è la sua forma di espressione migliore,
sì.
Ma questa sua potenza, questa sua forza, in questo momento il Flamen Martialis ci dice che può essere utilizzata anche attraverso quelle forme di violenza verso un approfondimento, ricerca di tipo interiore, di stampo interiore. Credo che sia arrivato il momento anche per un'altra pausa.
Adesso andiamo a sentire gli SPQR con Balticum e poi torniamo subito da voi.
Sicurezza, conosco bene ormai queste strade, forza e provvidenza, la morte assunta come nuovo rituale, per i volontari, la vita tentata prima di essere schiavi, oppure legionari. We'll be right back. dire, sfondere il partito, creando lasciando il domani. Azzurre, sfondere il partito. Assunta come nuovo rituale, veri, volontari, la vita gettata prima di essere schiavi, oppure legionari. Oggi i criminali sfondere del partito, creando, lasciando il domani. Sulle sfondere del partito.
Abbiamo fatto sentire tutto perché è un pezzo strepitoso degli SPQR e adesso torniamo subito a parlare con Barone.
Saluti, saluti, ben trovati a tutti voi. Ora, per i più attenti, nella locandina c'era scritto Equus October e Bonus Eventum.
Sì.
Ora, Bonus Eventum era una piccolette divinità o forza introdotta dai romani all'interno del Circo Massimo in età più tarda rispetto a quello che erano i riti e i giochi svolti all'interno dello stesso Circo Massimo in epoca più arcaica. E però Eventum riguarda sempre un qualcosa che riguarda, che è legato ai giochi, in quanto gli sono legati alla vittoria. La vittoria è essenziale che venga riportata, l'abbiamo sfiorata, sentita quasi diciamo in una come se fosse quasi nascosta, quasi sottovoce, quasi diciamo scontato che fosse già presente, ma in realtà diciamo tiriamolo fuori per comprendere anche come i romani si rapportassero ad essa, come noi dobbiamo rapportarci ad essa. Effettivamente è il cavallo vittorioso che viene sacrificato,
sì,
cioè la vittoria del gioco,
sì,
che viene sacrificata, è proprio una indirizzare quelle due antenne di cui parlavamo prima, quei due fuochi dell'elittica,
sì,
presente all'interno del Circo Massimo, indirizzarli e catalizzare questa forza che è la vittoria all'interno di quei giochi. E questa vittoria riportarla attraverso il suo cavallo, l'animale che in quel momento esprimeva questa forza,
sì,
attraverso Matte, che raggiunge questa, questa vittoria, che non appartiene più a lui, appartiene a Giove o ad altri, ma in questo caso rimane sempre in ambito marziale, cioè proprio non essendo una vittoria, diciamo, verso altri, ma verso se stessi, è proprio una vittoria guerriera in senso puro, no? E che questa vittoria, questo cavallo vittorioso, forse allora qualche barlume di intuizione sul perché proprio la testa, no? Del cavallo, cioè quindi la parte che è arrivata sicuramente per prima, che ha tagliato sicuramente per prima il traguardo, questa testa di questo cavallo venisse poi sacrificata e il sangue reso sacro all'interno del fuoco di Roma, cioè il fuoco di Roma potesse nutrirsi di questa vittoria, potesse alimentare questo, questa vittoria Roma stessa attraverso il suo fuoco. Certo. Va bene, questa era forse l'intuizione che è giunta in questo momento. Il bonus eventum è questo, sì. È proprio la vittoria è un buon evento, è una cosa positiva per noi, non dobbiamo mai dimenticarne il valore, non dobbiamo esserne devoti, come dicono, certo, le canzoni, come dice la canzone di Zero Alfa. Dobbiamo essere devoti alla vittoria. Ora, ultimamente ho saputo che sopra il sesto piano qualcuno ha dimenticato una bottiglietta di birra sopra, sì, l'ara. Sì, ecco, questo è una dimenticanza che non.
Sì, lo raccontavi l'altro giorno, sì.
Sì. È una dimenticanza che non va bene, è una dimenticanza che può nascondere una trascuratezza, e può nascondere una trascuratezza anche su altri piani, e questo non possiamo permettercelo.
Certo.
Non dobbiamo abbassare la guardia, invece dobbiamo alimentare questa vittoria, dobbiamo appunto averne la cura e la dedizione e la devozione che avevano i nostri avi, per permetterci poi di poterla anche indirizzare, no? Perché a noi ci serve la vittoria, perché fino adesso stanno a scagliare, non so, certo, se ne siamo accorti.
Certo,
insomma.
Certo.
Bene, invece dobbiamo invertire la rotta,
certo,
dobbiamo sentirci in avanzata e sentirci vittoriosi. La vittoria è con noi, basta, è una questione di tempo, dice Zio Meni. Noi abbiamo già vinto, forse se ne accorgeranno i nostri nipoti, ma noi abbiamo già vinto.
Certo.
Ma non, guarda, la trascuriamo la vittoria.
Assolutamente, rispetto a quello che dicevi te, nel senso la differenza tra la guerra interna e quella che invece era la guerra esterna, quindi un momento, cioè c'è sempre guerra, però è direzionata verso, diciamo, ambiti diversi. Molto bello su Eticaria di Evola è la spiegazione anche della vittoria, perché praticamente spiega che il condottiero, il generale che marciava, riusciva a ottenere una vittoria esteriore, quindi una vittoria sul materiale, soltanto se prima avesse ottenuto una vittoria interna, quindi su tutte quelle che erano i propri nemici interni da combattere, e quindi a una vittoria interna poi andava a corrispondere una vittoria esterna.
Assolutamente sì, è proprio così. Il romano questo lo sapeva bene,
certo,
questo rito dell'Agus October, questo periodo autunnale che poi aveva il suo culmine, no? Noi abbiamo accennato che il suo culmine avviene a dicembre, in cui questo approfondimento, questo scavare, questo avanzare del buio poi avrebbe avuto il suo culmine al solstizio d'inverno, in cui il segno viene invertito e piano piano, i giorni cominciano a crescere, la luce comincia ad avanzare, le ore di luce cominciano a essere sempre più, diciamo, più di quelle della, certo, di quelle del buio. Ecco, questo è, questa è l'attitudine, quello che diciamo consigliamo di fare ai nostri ascoltatori è quello, è proprio riarmonizzare un pochettino i cicli con la natura, riarmonizzare il rapporto che si ha con essa, accorgersi che qualcosa è cambiato dall'estate all'autunno. Certo, il cambiamento non è mai repentino, la natura non fa salti, certo. Sono sempre i latini, però piano piano si sta, evidentemente sta cambiando qualcosa intorno a noi, no? Beh, a parte che in questo caso ho proprio fatto un salto, perché siamo passati da 30 gradi a 10,
certo,
in un paio di giorni,
per la gioia, però, la gioia soltanto, eh?
sì, io oggi, capito, venivo dall'Abruzzo, vedevo questo cielo grigio tipo Gotham, stanchi, pioggia, freddo, e sorridevo da solo, gente mi guardava, cioè, mentre abituati a sorridere in estate quando vedono il sole, il caldo, certo, cioè, certo. Sorridevo adesso, soddisfatto del tempo.
va bene.
Senti, ma ci prendiamo un'altra piccola pausa?
Va bene, prendiamo l'ultima piccola pausa e poi torniamo da voi per la chiusura. Andiamo a sentire gli Intolleranza con Attacco.
Attention, 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 attention
Bene, eccoci tornati da voi per la parte conclusiva di questa trasmissione bellissima, interessantissima, appunto sull'equinozio e su quello che erano poi le differenze tra quello appunto di primavera, dove la guerra era esterna con un nemico visibile fuori da Roma, e quella autunnale, dove la guerra è interna con un nemico invisibile all'interno di Roma. Barone, ti lascio la conclusione.
Ma guardate, cioè, non me la, come al solito non mi sono preparato la conclusione, non scrivo mai bellezza io.
Allora, bacchettate un pochettino sulle dita anche a Barone, no, non mi permetterei mai, io scherzavo.
Però volevo consigliare, oltre al libro che ho consigliato Francesca, sì. La dottrinaria di Lotta e Vittoria.
Sì.
Che adesso credo si era chiuso tutto in uno, non ho capito bene come hanno fatto sia orientamenti e questo l'hanno messo tutto in uno di Evola.
Sì, probabilmente penso sia... di sì. Io ho ancora orientamenti da solo, però probabilmente forse adesso qualcuno mi diceva sì che è stato forse messo tutto insieme.
Consigliavo, se avete a casa Rivolta contro il mondo moderno, certo. C'è un capitolo che si chiama, che si intitola proprio Ludi e Vittoria. Cioè, perché fa comprendere proprio il perché poi si ha bisogno anche della parte ludica, quindi della parte del gioco, cioè le competizioni sportive oggi le chiameremo,
sì.
Affinché queste vittorie vengano tutte riportate a Roma. Cioè, non importa di che vittoria si parla, quando si parla di vittoria, anche se si sta giocando a dadi,
sì.
Questa viene portata verso il centro, verso Roma. Noi dovremmo avere questa piccola attenzione, cioè nel riportare tutte le nostre vittorie al centro, alla civiltà, al bene supremo, al bene superiore,
certo.
Piuttosto che i nostri piccoli interessi personali. Ecco, questo è l'invito, la parte di chiusura che volevo fare.
Benissimo.
Ma nel frattempo sono arrivate intuizioni da parte dei nostri ascoltatori riguardo la testa del cavallo?
Allora no, intuizioni non ci sono arrivate, ci sono arrivati saluti, ci salutano tanto da insomma un po' tutta Italia, anche se magari non tutti ci scrivono le città, però ci salutano, e i complimenti sempre per Barone per la musica impeccabile. Poi insomma, tra l'altro, oggi abbiamo avuto il piacere di sentire anche i nostri SFQR e gli 8 for Breakfast, quindi siamo contentissimi doppiamente di questa scaletta. No, quindi intuizioni non ce ne sono, però magari arriveranno.
Però apprezzano la musica, benissimo, va benissimo lo stesso, anche perché cioè, sostanzialmente allora, ci tengo tantissimo, perché la scaletta cioè, la studio bene durante la settimana, anche perché sono un appassionato di musica.
Non si era capito che ti piace
musica,
fare questo.
Si intende sostanzialmente metal, rockstone, certo. Al massimo ecco oi, poi il resto cioè, certamente non sentirete mai il latinoamericano da sto parte.
Beh no certo, questo non avevamo dubbi, però a questo punto però anche perché ce l'hanno chiesta già altre volte, una trasmissione che sia un po' da filo conduttore di questa musica che tu scegli e delle radici di questa musica e di perché è legata ha una certa
va lead. Bene, allora adesso questo facciamo un patto, okay. Io vado a riprendere una, dovete sapere che il canto della civetta molti anni fa aveva una fanzine diciamo virtuale, web,
sì.
E io mi ero impegnato nello scrivere un articolo proprio sui Rammstein.
Perfetto.
Quindi l'industrial. Ora, se non dico un'intera trasmissione, un'intera puntata del
certo.
Canto della civetta, poi diciamo un piccolo angoletto prossimamente, riprendendo sulla forza riga di quell'articolo, sui Rammstein e l'industria la potremmo averla.
Ecco, sì, una piccola parentesi anche insomma per spiegare appunto perché questa musica è legata a certi movimenti, ecco, insomma, diciamo così. Bene.
Va benissimo, va bene.
Va bene, allora io ringrazio Barone per averci illuminato in tutti i sensi con questo equinozio di autunno, quindi con il rito, con la preparazione e ricordiamoci tutto letto è rivolto a Vittoria, quindi facciamoci caso, ogni vittoria della nostra vita, come ha detto Barone, doniamola a Vittoria. Io vi ringrazio di averci ascoltato, anzi rimanete qui perché dopo di noi c'è comunque continua il palinsesto strepitoso di Radio Bandiera Nera, e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre lunedì, sempre dalle 19 alle 20:30 con il canto della civetta su Radio Bandiera Nera. Ciao! Ciao Barone!
Ciao! Ciao!